buongiorno a tutti. È un grande piacere oggi poter fare il punto insieme a voi sul PNSD, sul Piano Nazionale Scuola Digitale, che come tutti sappiamo è un punto qualificante della legge 107 ed è un punto qualificante, mi permetto di dire, non soltanto perché è stato appena detto, io mi occupo anche di risorse finanziarie, quindi quando c'è un investimento serio e cospicuo per me è sempre qualificante e per la pubblica amministrazione è qualificante, e nel caso del Piano Nazionale Scuola Digitale abbiamo avuto un investimento di 90 milioni di euro sul primo anno e di 30 milioni di euro a regime, il che dà l'idea di una continuità di policy. Secondo punto, è qualificante perché è una novità. Non è una novità perché parla di digitale. Di digitale penso che tutti voi qui presenti possiate insomma confermarlo, le esperienze operative che ascolteremo insieme dopo da parte delle scuole, le esperienze vissute dimostrano che di digitale nelle scuole si parla da tanti anni, da più di 10 anni, quindi la novità non sta nel digitale, la novità sta proprio nel fatto che è un piano, che si è pianificata una policy, che si cerca di mettere a sistema in qualche modo l'azione della didattica digitale, evitando di avere, cosa che in Italia accadeva e ancora oggi dopo 7 mesi di PNSD accade, di avere delle scuole che rappresentano un'eccellenza anche a livello europeo, ma di avere tante altre scuole lontanissime dal digitale, lontanissime da una nuova cultura della didattica. E quindi mettere a sistema significa portare tutte le scuole verso questi nuovi strumenti della didattica. Secondo, mettere a sistema tutti gli operatori che operano per la scuola, nella scuola, a partire dal Ministero, arrivare alle singole scuole, ma estendendosi anche ai territori, agli altri stakeholders, al mondo del privato. E ancora, torno all'argomento, mettere a sistema le risorse finanziarie, perché avendo un piano e quindi uno sviluppo di azioni da realizzare con un loro cronoprogramma, abbiamo potuto, ed è presente alla fine del piano, creare una matrice di risorse finanziarie mettendo a sistema in un'operazione che penso per i fondi comunitari possa essere considerata veramente una best practice, una integrazione di risorse nazionali, quelle di cui vi ho parlato prima, e di risorse comunitarie. Quindi, alla luce appunto di questa novità rappresentata dal piano, andiamo a vedere a distanza di 7 mesi, tra 2 giorni saranno 7 mesi, di 7 mesi qual è il bilancio che possiamo tracciare del PNSD, quali sono le azioni che sono partite e con quale successo. Come vi dicevo appunto, il piano è partito il 27 ottobre del 2015, è un piano che ha un valore, mettendo insieme le risorse finanziarie nazionali e quelle comunitarie, di 1,1 miliardi di euro. È un piano che è stato costruito immaginando 4 passaggi, quelli degli strumenti, cioè quelli che sono praticamente tutte le condizioni abilitanti per le scuole per accedere a questa nuova, a queste nuove modalità di didattica, quelle delle competenze e dei contenuti che nascono da un'idea di didattica che abbia al suo centro i ragazzi, lo studente e le competenze che lo studente deve acquisire in questo 21° secolo, uso termini di documenti internazionali, ma proprio per dare l'idea appunto delle competenze e contenuti digitali, quindi una didattica per competenze, una didattica collaborativa e cooperativa e trasversale, questa è la didattica digitale. Terzo aspetto, la formazione dei docenti, che sono i principali attori insieme agli studenti e ai dirigenti scolastici del nostro Piano Nazionale Scuola Digitale, e infine le misure di accompagnamento. Scusate, io qui uso un termine che può sembrare un po' autocelebrativo, ritengo che le misure di accompagnamento siano veramente la parte intelligente del piano, intelligente nel senso che è un piano che parla di se stesso e che a monte ha previsto di non far partire azioni isolate, ma azioni che fossero fra loro integrate e accompagnate in vario modo, infatti lo vedremo fra un attimo. Tutti questi 4 macro settori si articolano in azioni. Bene, di questo totale di 35 azioni previste, ne sono partite 19, anzi mi permetto di dire con orgoglio, lo vedremo fra un attimo scorrendole tutte, una volta tanto la pubblica amministrazione va più veloce dei suoi stessi annunci. Queste sono le slide che abbiamo pubblicato proprio per fare un bilancio dei 6 mesi, le abbiamo pubblicate appunto all'inizio di maggio, oggi siamo alla fine di maggio e parlerò di 20 azioni in realtà realizzate su 35. Tra l'altro queste slide le trovate tutte sia sul sito del MIUR che sul nuovo sito proprio del Piano Nazionale Scuola Digitale. Quindi mi fa piacere dire che una volta tanto non è indietro la pubblica amministrazione, ma avanti, in particolar modo il MIUR. Quindi 20 azioni saranno su 35 previste, quindi un'attuazione al 60%, rispettando e in alcuni casi anticipando il cronoprogramma che era previsto appunto in fondo al Piano Nazionale Scuola Digitale. Tutte le altre azioni appunto che mancano saranno comunque azioni in partenza tra maggio e dicembre di questo anno, per poi sviluppare alcune di queste e i loro effetti nel prossimo anno. Arriviamo a parlare di quello che vi dicevo prima, di risorse finanziarie. Con le azioni partite sono stati già investiti, in molti casi anche erogati alle scuole, 350 milioni di euro che ci hanno consentito appunto di avviare tutte quelle azioni. Io dico subito, adesso scorreremo insieme il piano. Lo voglio fare proprio con voi per un discorso di accountability sociale da parte del Ministero e di trasparenza. Proprio in quest'ottica le mie parole saranno molto meno, diciamo, di accompagnamento, parlerò molto di dati, di azioni, di numeri e di risorse finanziarie. Perché? Perché ritengo che questo sia il modo migliore e oggettivo per dimostrare l'azione svolta. E poiché i tempi sono appunto contingentati per dare spazio alle scuole, per accountability vi mostreremo tutte le azioni, tutte 35 le azioni, perché su ognuno c'è anche il termine, il dies a quo, il giorno in cui partiranno, però mi concentrerò ovviamente su quelle che vedrete con il semaforo verde, che sono le azioni effettivamente partite. Cominciamo seguendo appunto, scorrendo il Piano Nazionale Scuola Digitale, partendo proprio dall'accesso. L'accesso, abbiamo detto prima, è uno degli strumenti, quindi una delle condizioni abilitanti per le scuole. L'accesso ovviamente si riferisce all'accesso alla rete. Qui sono 3 le azioni messe in campo, 2 delle quali già partite, una addirittura conclusa. La prima è portare praticamente la fibra alla porta di ogni scuola, quindi è la fibra a banda larga per ogni scuola, come vedete con la collaborazione con il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato possibile partire con il piano banda ultralarga dando una priorità alle scuole. E così nel 2016 sono in corso e ci saranno fino a fine 2016 interventi in 700 comuni nelle regioni che vedete indicate. Per tutte le altre regioni è in partenza il bando. Sempre una volta portata, sempre in tema di strumenti e di accesso, una volta portata la rete alla porta di ogni scuola, non possiamo fermarci, la rete in questo caso addirittura la banda larga alla porta di ogni scuola, non possiamo fermarci lì, perché insomma è inutile fare quelli che fino a ieri non avevano nulla. Ogni scuola, anche solo per avere il collegamento col MIUR e con il SIDI, il suo punto di accesso alla rete lo aveva, magari lo aveva nella segreteria amministrativa. Qui il nostro problema è fare un salto di qualità, cioè consentire il cablaggio interno delle scuole e avere la possibilità di accesso alla rete in tutti gli spazi che sono dedicati all'apprendimento da parte delle scuole, classi, laboratori e altri ambienti alternativi e innovativi che vedremo fra un attimo. Quindi su questo si è investito molto, proprio facendo ricorso ai finanziamenti del PON Scuola, per l'esattezza 88,5 milioni di euro, con una media di 15.000 euro per scuola circa, perché sapete che i progetti erano diversi, chi doveva solo completare la rete e chi partiva invece da un discorso appunto che di dover portare l'unico punto di accesso alla rete della segreteria amministrativa in tutto il resto della scuola. E sono state coperte fino a questo momento 6.109 scuole finanziate. Il terzo lo vedete appunto soltanto segnato, perché ovviamente partirà con l'avvio del prossimo anno scolastico, ma c'è la volontà da parte del Ministero, è una delle azioni previste, di contribuire, non possiamo dire di esaurire l'intero importo di un canone di connettività, ma di contribuire significativamente con una media di 1.200-1.500 euro per scuola all'abbonamento appunto per la connettività. riuscendo magari a fare massa critica degli operatori del sistema e cercare anche di scontare le condizioni migliori per le scuole. Sempre in tema appunto di strumenti, passiamo alla parte che non vi nascondo mi appassiona di più. Se ognuno ha una preferenza, questa è la mia preferenza, che è quella dedicata agli spazi e agli ambienti. Mi appassiona di più per le motivazioni che sono proprio nel PNSD, a pagina 43, e che vado a leggere, che sono tre righe. Occorre investire su una visione sostenibile, collaborativa e aperta di scuola, in cui didattica e progettualità possano avvenire ovunque, in cui spazi comuni e ambienti collaborativi giochino un ruolo centrale. Ecco, mi appassiona perché qui non è solo un problema di infrastruttura, qui è uno strumento abilitante per una nuova didattica, per una didattica non più trasmissiva, ma come ci siamo detti all'inizio, attiva e cooperativa. E su questo devo dire, questo aspetto è anche quello su cui si è già investito di più e già realizzato molto. E in particolar modo per l'azione numero 4, ambienti digitali per la didattica, su cui, come vedete, sono stati investiti 138 milioni di euro per la realizzazione di nuovi ambienti digitali per la didattica nelle tre tipologie che erano previste dal bando, quella delle aule aumentate, quella degli spazi alternativi e dei laboratori mobili, e sono state finanziate 5.938 scuole, con una media di circa 20.000 euro per scuola, perché anche lì variava a seconda del progetto e dell'appartenenza a uno dei tre modelli. A seguire rispetto appunto agli ambienti digitali abbiamo le altre azioni che potete scorrere. Invito soprattutto i ragazzi presenti a incuriosirsi sulla 5, perché il Challenge Prize per la scuola digitale è una sfida sociale e tecnica che i nostri ragazzi, ancora più che le nostre scuole, dovranno raccogliere, ma ne parleremo al prossimo aggiornamento, come vedete. Sempre rimanendo invece, come vi dicevo, nella parte che più mi appassiona, quella degli spazi e degli ambienti, qui si è proprio investito, è tutta l'azione 7 che abbiamo poi ulteriormente sottoarticolato, si è proprio investito sui laboratori, poiché l'idea piano per i laboratori sarebbe potuta suonare in qualche modo stantia, l'idea che noi abbiamo avuto è di chiamarla piano per l'apprendimento pratico, perché ha una vision, quella di trasformare il laboratorio, l'ambiente conosciuto come il laboratorio della scuola, in un luogo per l'incontro tra sapere e saper fare, passando ovviamente per l'innovazione e per le nuove tecnologie. Ed ecco quindi che vari sono stati i filoni che sono partiti per realizzare questo piano per l'apprendimento pratico. Il primo, che ha avuto un successo, devo dire, forse quasi inaspettato, perlomeno da chi vi parla inaspettato, perché credevo fosse un piano troppo complesso da realizzare per le scuole, e vi spiego subito dopo perché, che è quello dei laboratori territoriali per l'occupabilità. Inizialmente li ho immaginati molto complessi per le scuole, perché sono degli spazi da aprire al territorio ad alto tasso innovativo e tecnologico, ecco perché vanno aperti anche al territorio e alle altre scuole. Hanno una caratteristica, avevano una caratteristica per le scuole non potevano presentare da sole un progetto, c'era bisogno della costruzione di una rete, ecco perché si parla di laboratori territoriali, una rete con le altre scuole, una rete con le realtà imprenditoriali locali, una rete con le altre istituzioni locali a vario titolo vicine alla scuola, quindi una difficoltà nell'ideare qualcosa di innovativo, ma costruirci intorno questa rete territoriale. Bene, così non è stato, le scuole ci hanno veramente stupito, quindi sono stati 531 i progetti pervenuti. Attenzione, qui non parlo di scuole, perché ogni progetto ha dietro una rete di scuole, anzi c'era una premialità espressa per le reti di scuole che riuscissero a prendere tutti gli ordini di scuole, partendo addirittura dall'infanzia fino ad arrivare alle scuole secondarie superiori, e in molti casi abbiamo avuto la rete con l'ITS di riferimento, quindi voglio dire, è stato veramente, siamo riusciti ad arrivare alla formazione terziaria. Quindi dicevo, 531 progetti ricevuti, di questi 151 hanno superato il primo vaglio da parte appunto della commissione che si era insediata. C'è stato un workshop al Ministero in cui sono stati guidati nella realizzazione poi del progetto esecutivo da presentare per la seconda fase. In questo momento è già riunita la commissione e prima dell'estate saranno 60 i progetti che saranno appunto selezionati alla fine, che riceveranno un finanziamento di un massimo di 750.000 euro a progetto, o addirittura con quote di cofinanziamento che in media sono del 30%. Capite, prima vi dicevo ad alto tasso innovativo e tecnologico, perché si tratta non di piccoli laboratori, ma di laboratori che devono caratterizzarsi proprio su un determinato settore, che possa aiutare i ragazzi nel placement per il lavoro e che rispondano il più possibile alla vocazione territoriale dell'ambito in cui è inserita la scuola. Altrettanto successo, seppure più in piccolo, qui scendiamo come livello ma anche come età, l'altra azione relativa ai laboratori, che è quella degli atelier creativi, rivolta soltanto alle scuole del primo ciclo. Qui si tratta appunto di spazi sicuramente caratterizzati da innovatività e tecnologicità, ma che nascono come punto di incontro fra la manualità e la creatività. Su questo penso che anche dopo la rappresentante di Fondazione Mondo Digitale ci potrà dire, perché loro insomma hanno creato un modello a cavallo tra il primo che vi ho descritto e il secondo del quale sto parlando. Anche qui si è chiuso un bando per 28 milioni di euro, sono arrivati 3.432 progetti pervenuti, dei quali sono finanziabili 1.800, con una media di 15.000 euro per ciascuna scuola. E qui è l'altra novità, invece, l'azione appunto che abbiamo messo con il verde, ma che in realtà sarebbe un giallo, perché siamo partiti con una parte ancora da sviluppare, il resto è quello dei laboratori professionalizzanti, cioè ci siamo dedicati questa volta alla scuola secondaria di secondo grado, per far sì che soprattutto nei tecnici e nei professionali, ma non soltanto, soprattutto nei tecnici e nei professionali, ci fosse la possibilità di avere nuove attrezzature, quindi laboratori che rispondano alla vocazione dell'indirizzo di studio, caratterizzati però anche qui da alta tecnologia, quindi da questo punto di vista innovativi. E questa volta abbiamo anche una novità, cioè all'inizio della prossima settimana uscirà il bando già predisposto per i modelli di laboratori professionalizzanti innovativi. Cioè cerchiamo di costruire insieme alle scuole un modello tipo, un modello di riferimento, un'eccellenza, diciamo, a cui tutte le altre scuole per indirizzo e area si possono andare a appunto ispirare poi nella realizzazione del protocollo, del laboratorio vero e proprio, che sarà oggetto del bando che uscirà invece nel mese di novembre e che avrà un finanziamento, signori, ci tengo a sottolinearlo, molto alto, perché stiamo parlando di 140 milioni di euro e stiamo parlando di risorse comunitarie, quindi del PON. Vado veloce perché mi hanno detto già il tempo è passato. Allora, sempre nell'ambito degli strumenti abbiamo tutta l'area dell'identità digitale. Qui andrò molto veloce perché è anche molto semplice, abbiamo già lavorato e stiamo già mettendo in opera e in azione il sistema di single sign-on, il sistema di autenticazione unica, che varrà per i nostri utenti. Chi sono i nostri utenti principali e privilegiati, oltre alle scuole e ai dirigenti scolastici con cui già operiamo in un certo modo? Sicuramente gli studenti e i docenti. Quindi ci sarà appunto un unico login di autenticazione con il quale ci sarà un accesso al nostro portale, a tutti i servizi che lo studente o il docente devono appunto attivare nel loro rapporto con il MIUR, e a cui collegheremo dei veri e propri profili digitali, anche nell'ottica, lo dico subito, di SPID e quindi della forte azione del governo in questo senso. E quindi stiamo predisponendo il profilo digitale per ogni studente, che sarà legato alla nuova carta dello studente, e un profilo digitale per ogni docente, che diventerà particolarmente importante a settembre in vista della trasformazione appunto della normativa e del reclutamento tramite la chiamata diretta. Andando ancora velocemente, abbiamo due azioni sempre nell'ambito degli strumenti, che sono quelle relative alle soluzioni abilitanti per la digitalizzazione amministrativa, e qui ho il piacere di annunciarvi una novità che è stata presentata ieri al forum, che è il sistema pago in rete. Le scuole finora erano rientrate, come tutte le amministrazioni, nel processo, no, di fatturazione elettronica. Questa volta abbiamo fatto un passo in più, anche con il supporto di Agid. Pago in rete è una nuova piattaforma con la quale le scuole possono emettere elettronicamente gli avvisi di pagamento per quelli che sono i servizi a cui le famiglie accedono, la mensa piuttosto che una visita guidata, piuttosto che attività appunto del pomeriggio, quindi extra curricolari, e i genitori con un'unica registrazione, modello iscrizioni online, e poi spero a brevissimo anche loro con l'identità digitale che useranno per tutti i servizi, possono accedere, possono appunto accedere a tutte le modalità di pagamento online normalmente conosciute tramite questa piattaforma, quindi anche arrivare a richiedere qualcosa che digitale non è, come il bollettino postale, ma altrimenti, se vorranno, hanno tutte invece le soluzioni digitali. E siamo partiti a maggio, siamo partiti sperimentalmente su 700 scuole, da settembre è a regime in tutte le scuole. Altro lavoro che per noi è finito ma voi ancora non vedete è l'azione 13, la vedrete online dal 1° di settembre, completa nei suoi dati a ottobre. Un'altra grande novità della legge 107, si tratta del portale unico dei dati della scuola. In questo portale c'è anche una parte assolutamente open data, e questo per un ministero come il nostro, che insomma da sempre veniva considerato un po' una fortezza arroccata nella sua chiusura, penso che sia una grande novità e un grande segnale di civiltà, e soprattutto in una normativa ormai europea e italiana aperta all'assoluta trasparenza, all'assoluto accesso civico. Quindi ci sarà appunto tutti il portale con tutti i nostri dati, una parte dei quali, quelli non coperti dai problemi della privacy sui minori, resi open data e quindi anche lavorabili. Prometto che vado veloce, e passiamo invece alla parte competenze e contenuti. Su questo si è già investito, e anche qui i presenti hanno una novità rispetto a coloro che non sono qui con noi, che è quello di sapere che la prossima settimana verrà bandito, perché appunto è già pronto e sarà pubblicato, il bando che ci realizza l'azione 15, quella sugli scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali. Competenze digitali devono essere competenze che siano in grado di accompagnare le attività di apprendimento appunto dei nostri ragazzi in chiave digitale. Si tratta di un finanziamento di 4 milioni di euro rivolti alle scuole per l'elaborazione di curricoli digitali su tematiche che sono emerse dallo sviluppo del digitale, della rete, dell'accesso, il diritto, i diritti connessi a internet, piuttosto che l'educazione appunto alla navigazione, piuttosto che, li vedete scritti, big e open data, il pensiero computazionale. Sono dei materiali su cui non abbiamo oggi dei libri di testo, quindi quello che ci aspettiamo è la realizzazione con la collaborazione fra le scuole di materiali appunto digitali che possano fornire una sorta di indice ragionato, un vademecum per tutte le scuole che attiveranno appunto questi percorsi, quindi le scuole protagoniste con proposte progettuali. Sempre in tema di competenze digitali, ciò che invece è stato già fatto e molto, e lo vedete tra i numeri, è quello di portare il pensiero logico computazionale a tutta la scuola primaria, anticipando così la comprensione della logica della rete e delle nuove tecnologie ai bambini che ormai sono nativi digitali. È un'iniziativa congiunta MIUR-CINI, l'iniziativa ha preso il nome di Programma Il Futuro, ha coinvolto ad oggi, vi prego di far caso ai numeri perché cominciano ad essere veramente significativi, 790.000 studenti per una media di 5,6 ore, 4.361 scuole partecipanti, 13.000 insegnanti, 38.000 classi. Quindi credo che i numeri non abbiano bisogno di ulteriori commenti. sempre nell'ambito appunto delle competenze e contenuti, abbiamo l'azione 20, che è un'azione, devo dire, alla quale anche il nostro ministro ha tenuto particolarmente, per cui si è spesa particolarmente, che è l'azione numero 20, che prevede di intervenire sul cosiddetto confidence gap, cioè ci si rende conto che la parte femminile della collettività degli studenti ottiene degli ottimi risultati nelle scuole secondarie superiori, in taluni casi, non me ne vogliano i ragazzi, anche migliori da media appunto comparata, però poi perdiamo alcune di queste eccellenze nell'accesso universitario e poi nelle carriere cosiddette STEM, cioè nelle materie appunto scientifiche, ingegneria, matematica, proprio tecnologia. Quindi l'idea è di mettere insieme nei prossimi 5 anni tutta una serie di azioni per poter recuperare questo gap. Si è cominciato con un accordo con le pari opportunità, prevedendo ogni anno il cosiddetto mese delle ragazze in STEM. Avrete visto anche in televisione un apposito spot che è appunto passato varie volte. Ecco, l'idea è quella di intervenire anche direttamente nelle scuole e nelle università, ed è proprio l'azione che ci vedrà impegnati nel prossimo anno. Ancora sui contenuti digitali, e anche questa è una grande novità, non ho il piacere di annunciarla perché giustamente è stato già fatto dal ministro e dal capo di gabinetto, ma ho il piacere di descrivervela, ed è l'azione numero 24 sulle biblioteche scolastiche digitali. Qui stiamo parlando di un investimento di 5 milioni di euro per 500 biblioteche digitali, attenzione, in rete fra loro e soprattutto, mi viene da dire, in rete fra le scuole, quindi non parliamo di 500 scuole, dobbiamo immaginare un numero esponenzialmente più alto. C'è un investimento di 10.000 euro per biblioteca scolastica digitale, attenzione, questi 10.000 euro avranno una parte di realizzazione infrastrutturale, che può andare da un'idea di corner da realizzare, quindi con un arredo ad hoc, ma anche con e-reader proprio appositamente dedicati, una parte invece immateriale, che è data proprio dalla possibilità di avere a disposizione una somma per l'acquisto di libri digitali o il prestito digitale. In quest'ottica i primi libri che vorremmo vedere in tutte le biblioteche scolastiche digitali saranno i famosi 10 titoli, il concorso che è stato lanciato al Salone del Libro e che vedrà coinvolte le scuole e i ragazzi da settembre in poi per l'individuazione dei 10 libri che vorrebbero nella loro biblioteca tra gli autori contemporanei. Quindi insomma sarà molto interessante che i primi 10 libri di queste biblioteche saranno stati scelti dai ragazzi nelle loro classi. Sulla formazione mi permetto solo di segnalarvi i numeri, perché poi sarà oggetto di un approfondimento da parte della dottoressa Montesarchio, in particolar modo sull'azione 25 vi segnalo che le risorse finanziarie investite nel 2016 e porteranno avanti la formazione per tutto il 2017 ammontano a 25 milioni di euro nascono appunto da una sommatoria di fondi nazionali e di fondi PON, quindi segnalo la significatività appunto dell'importo segnalo quindi l'azione 26, quella dell'assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo, perché mi è capitato proprio, vedo qui la preside Coccia, di affrontare questa tematica con tutti i dirigenti scolastici umbri. Effettivamente nelle scuole del primo ciclo c'è una grande carenza, mancando la figura del responsabile tecnico, una grande carenza anche di supporto materiale, quindi si vuole intervenire sia con la formazione del personale sia nell'immediato come pronto soccorso tecnico, con la possibilità di dare alle scuole da settembre 2016 per il prossimo anno scolastico una cifra che sarà pure piccolina, 1.000 euro a scuola, ma consentirà, mettendosi in rete, di poter avere un servizio esternalizzato di assistenza tecnica che possa traghettare fino alla completa formazione dei dipendenti. Arriviamo qui, così poi chiudiamo, alle misure di accompagnamento, quelle che io vi avevo definito intelligenti, e qui i numeri, signori, dimostrano che sono molto più intelligenti di come le avevamo pensate. In particolar modo mi riferisco all'azione 28, un animatore digitale per ogni scuola, che il piano aveva descritto come un docente con un ruolo strategico sull'innovazione e trainante della collettività studentesca, non solo della collettività scolastica, non solo dei docenti e degli studenti, ma anche delle famiglie. E quindi sono stati nominati 8.300 animatori digitali, di cui è partita l'attività di formazione. Bene, le richieste da parte delle scuole, la fame di ricoprire un ruolo di questo tipo ci ha portato a dover creare a fianco all'animatore digitale qualcosa che nel piano non era previsto, il cosiddetto team per l'innovazione, con ulteriori 3 docenti accanto all'animatore digitale che insieme formano il team per l'innovazione. Dalle scuole abbiamo avuto una risposta maggiore di quella che era stata pianificata, tanto da arrivare appunto a questa nuova idea e a formare ovviamente anche le persone del team per l'innovazione. Gli accordi territoriali e lo Stakeholders Club per la scuola digitale sono proprio due chiare realizzazioni di quello che vi dicevo prima. Vi ricordate? Integrazione, integrazione della scuola e di tutti coloro che operano sulla didattica, per la didattica intorno alla scuola. Ne sono un esempio gli accordi territoriali per quanto riguarda appunto i rapporti con le istituzioni locali. Sono stati già firmati dal Ministero gli accordi con la città metropolitana di Bologna, con la regione Friuli Venezia Giulia, e di 2 giorni fa è la firma con la regione Basilicata, e sono in lavorazione accordi territoriali con altre 9 regioni che prevedono proprio delle collaborazioni di varia natura, ad incremento, quindi ad incremento di risorse finanziarie, ad integrazione di progetti per realizzare lo stesso obiettivo previsto da un'azione, o addirittura, e abbiamo un caso in questi accordi, propositive, cioè sul quel territorio viene sperimentata una proposta come se fosse una 36esima azione del Piano Nazionale Scuola Digitale, che non era inizialmente compresa appunto nel piano. Secondo aspetto, gli Stakeholders Club invece per la scuola digitale, qui facciamo riferimento alla realtà imprenditoriale che da sempre ha rapporti con la scuola. In questo caso vorremmo che questi rapporti fossero rapporti di crescita della scuola e non solo ovviamente di impresa da parte dei soggetti privati. Ci sono una serie di iniziative solo in ordine cronologico, quindi non c'è vantaggio indiretto arrecato a nessuna società nell'ambito della concorrenza. Abbiamo citato l'ultimo dei protocolli d'intesa che sono stati pubblicati su Protocolli in Rete, piattaforma del Ministero che ormai conoscete, che fa da incontro tra il Ministero e le imprese che firmano dei protocolli d'intesa, e le scuole e le imprese che decidono di aderire a questi servizi offerti gratuitamente dalle imprese. Quindi abbiamo qui rappresentato l'iniziativa Eppela Fastweb. L'ultima azione della quale vi parlo, perché tutto il resto appunto devono partire, è la numero 31, una galleria per la raccolta, una galleria per la raccolta di pratiche, e praticamente trovate già sul nuovo sito del Piano Nazionale Scuola Digitale una gallery, ed è sia una gallery fotografica, siamo digitali ma ancora insomma ci basiamo anche sull'immagine, associata però a ciascuna delle azioni del PNSD. Questo aiuta le scuole a vedere cosa hanno fatto altre scuole, e soprattutto sono partiti gli school kit che trovate appunto sul sito grazie alla collaborazione delle scuole. Ciascuna scuola che ha voluto e che si è distinta nella realizzazione di una certa azione ha creato una sorta di vademecum per aiutare le altre scuole a dire come si arriva a raggiungere quell'obiettivo. Oggi qui, quando daremo la parola alle scuole, avremo degli school kit fatti oralmente, le scuole ci racconteranno come sono arrivati a questi obiettivi. Io con questo ho chiuso, però vorrei ricordare a tutti uno strumento che trovo assolutamente di trasparenza e di non lo so, mi viene da dire massima esperienza di legalità nei rapporti fra la PA e i cittadini. È stata creata un'apposita app che consente praticamente un controllo indiretta, per così dire, di tutte le azioni del piano, partendo dalla scuola, digitando il nome, dopo aver scaricato appunto la app, digitando il nome della scuola, non solo si vedono quali sono le azioni del piano e i finanziamenti che quella scuola ha ricevuto sul piano, ma si possono vedere anche le immagini, a che punto sono, a che punto è l'attuazione di quella linea d'azione precisa, eccetera. Quindi ognuno di noi, ogni cittadino, anche ogni genitore, mi permetto di dire da genitore, potrà collegarsi e vedere questo, insomma, direttamente. Scusate se ho abusato del tempo, l'ultima cosa che voglio dire, finora ho parlato di dati, probabilmente ci siamo autoincensati, anche se penso che i dati siano oggettivi. La tavola rotonda che segue sarà molto utile a tutti voi, ma anche a noi, per capire come viene visto dall'esterno e dai nostri stakeholders, non siamo tipiche, ci arrocchiamo nella gloria, per capire come è visto invece dall'esterno l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. Grazie.
Grazie mille.